KC, un programma di Krishna Chaitanya Das. Migliori saluti a tutti, eccoci qua con un altro appuntamento di KC. KC è definito a volte programma di frontiera, è il passaporto richiesto per passarla. Questa frontiera è una disponibilità attenta. Di volta in volta ci troviamo a fare passeggiate fra pagine di libri, di giornali, oppure a fare delle corse che partono dalla voglia di capire qualcosa che è successo, dei fatti, degli eventi, oppure ancora considerando dei modi di essere, dei modi di fare, dei modi di dire. KC è un programma che è largo, nel senso che gli spunti per condurlo, per discuterlo, per parlarlo, per ascoltarlo sono anche larghi. E soprattutto sono larghi, sempre più larghi, i margini dell'ascolto attento, perché noi riceviamo numerosissimi riscontri da parte degli ascoltatori che fanno domande, che vogliono sapere o capire meglio alcune cose che di volta in volta vengono trattate. Allora, questa volta partiamo col dire che ci sono molte parole ricorrenti nella nostra così abitudine moderna. Alcune sono parole che hanno età antiche, che sono nel nostro vocabolario, nel nostro linguaggio da molto tempo. Altre sono più nuove, moderne. C'è qualcosa che ci sono alcuni verbi, alcuni modi di dire, alcune espressioni che sono nuove. La lingua è un fatto che si trasforma seguendo il costume, la cultura, l'abitudine, i modi della gente, e quindi anche il nostro vocabolario di volta in volta si trova arricchito, il nostro linguaggio anche si trasforma. Oggi vogliamo trattare una parola, un suono, un sostantivo, tanto per dirlo in modo corretto, un sostantivo femminile. Comincia con la, come ogni sostantivo femminile, si chiama la meditazione. La meditazione è una parola che appare sempre più spesso. Qualcuno la vede sui manifesti per strada, qualcuno lo nota un titolo su un giornale, se ne parla, il titolo di un libro. C'è un grande fiorire di un sentir parlare di persone che meditano, che hanno esperienze di meditazione. Forse anche qualcuno tra i tuoi amici, tra i tuoi parenti lo sta facendo, sta vivendo questa esperienza, o addirittura qualcuno di voi ha un'esperienza diretta con la meditazione, nel senso che ha provato a capire che cosa significa, o addirittura più ancora ha provato a meditare, magari documentandosi, leggendo qualche libro, cercando di capire queste cose, così che prima sembrano strane, vengono dall'Oriente, sono tecniche antiche, antichissime, che hanno una luna di mistero, che sono circondate da immagini colorite, variopinte, spettacolari, di yogi, santoni, meditazione, gente che fa delle posizioni, vive delle posizioni strane, insolite, ecco. No, molti non hanno le informazioni, un'idea molto precisa di cosa sia la meditazione, nemmeno di cosa sia lo yoga. Tentiamo oggi di chiarire il confine di questo sostantivo femminile, che è poi solo il sostantivo, un modo per chiamare, usando i suoni, qualcosa che è molto vasto, come vedremo. Che cosa bisogna fare per meditare? Che cos'è questa meditazione? Che benefici può portare? E soprattutto, qual è il modo migliore, il più facile, quello più efficace, quello che funziona, che può essere praticato da tutti? La meditazione, secondo i Veda, che sono la più antica sorgente di conoscenza originale in materia che si è conosciuta su questo pianeta, è soltanto un aspetto della pratica dello yoga. E dal momento che la meditazione ha a che fare con la mente, che è il centro dei sensi, può produrre dei grandi cambiamenti nella vita dell'individuo. Sono stati fatti dei sondaggi, delle ricerche di mercato ultimamente, delle interviste alla gente, poi, perché è questo che sono queste ricerche di mercato. C'è gente che va in giro, fa delle domande alla gente, scrive o registra le risposte, tutte queste risposte sono messe insieme, poi viene fatto un calcolo sulle percentuali, quanti hanno risposto, che cosa hanno detto. Le risposte sono divise in categorie, questi sono i sondaggi di opinione. Ecco, un sondaggio fatto recentemente sulla meditazione ha dato un risultato molto chiaro, indicativo. Chiunque creda di avere un'idea sulla meditazione, pensa che la meditazione sia una cosa positiva che porta dei vantaggi. Non solo, chiunque ha praticato o si è sforzato di praticare in qualche modo qualche metodo di meditazione, anche conviene che c'è sempre stato un cambiamento dal momento in cui si è deciso di praticare questo metodo, e il cambiamento è stato in meglio. Thank you. ho sott'occhio ora un dizionario aperto nella pagina dove c'è scritto meditazione. È un dizionario che riunisce i sinonimi. La meditazione segue come una spiegazione, appunto per vedere che cos'è, che cosa sarebbe questa meditazione. La meditazione segue appunto considerazione e ancora riflessione e ancora raccoglimento. Il business, l'affare intorno alla meditazione sta fiorendo di questi tempi e sembra che nel prossimo futuro in ogni cittadina, in ogni villaggio, in ogni paese si terranno regolarmente classi di meditazioni o yoga per la salute del corpo e anche per insegnare alla gente come fare per liberarsi dallo stress della mente, dall'ansietà, dalla nevrosi. Sono molti personaggi che si sono presentati dall'Oriente, dall'Occidente, proponendo delle tecniche reali, pretese, funzionanti, funzionali, vere, finte. C'è tutto un grande circo che è fiorito in senso di evento. Io non voglio dare alla parola circo una accezione dispregiativa, perché il mondo del circo è un mondo spesso molto pulito, profondamente pulito moralmente, e quindi non c'è niente di questo, però il circo nel senso che il circo è fatto di luci, è fatto di lustrini, è fatto di molte cose che sono anche affascinanti e belle, ma che spesso non hanno nessun riferimento con l'esperienza reale della vita della stragrande maggioranza della gente, perché gli artisti che vivono nel circo sono personaggi particolari, personaggi in un certo senso eccezionali, e quindi quello che si può vivere in una, così, vivendo il circo come spettacolo è un momento di svago, di distrazione, ma qualcosa, e quindi in questo senso questo può portare utilità anche all'equilibrio generale delle persone, nel senso che le può così alleviare un momento di difficoltà psicologica, di stress, come ogni cosiddetto divertimento, ma non andiamo più in là di così. Ecco, allora ci sono molte di queste tecniche di meditazione, di questi pretesi metodi di conoscenza o di introspezione, che in realtà funzionano con lo stesso principio, non sono altro che delle proposte temporanee che mirano a, nella migliore delle ipotesi, sollevare dalla pressione, dalla tensione psicologica, quello che si chiama lo stress, l'ansietà, quelli che appunto sono pronti, si dispongono a questa pratica. Questo non è quello che esattamente significa meditazione, in accordo all'antica conoscenza vedica dell'India che noi analizziamo come base per la nostra conoscenza. We'll be right back. ci sono degli swami, dei guru così alla moda, che per interessi economici precisi o anche peggio inducono degli occidentali ingenui sostanzialmente a intraprendere pratiche che hanno poco o niente a che vedere con le vere tecniche della meditazione. Nella Bhagavad Gita si spiega che il significato di yoga e meditazione è concentrare la mente sul supremo, controllando i sensi, che sono irrequieti per natura e che sono quindi sempre causa di disturbo. Questo significa concentrarsi sulla forma personale di Dio, concentrarsi sulla luce impersonale invece, sul vuoto, osservare la mente, mettersi in una posizione yoga gambe incrociate, ascoltare o cercare di ascoltare il proprio respiro, di seguirne il ritmo o addirittura cercare di ascoltare il suono interno, il rumore delle orecchie, e tutte queste sono cose che molti tentano. Ecco, tutto questo può essere magari più rilassante e meno distruttivo che stare ore davanti alla televisione, partecipare a feste scatenate, a conversazioni inutili, oppure semplicemente stancarsi fisicamente e lavorare troppo duro. Può darsi che ci si possa sentire sollevati, si possa avere un sollievo, una maggiore stabilità, un miglioramento nella salute, nell'equilibrio così mentale forse, ma tutte queste sono cose relative, temporanee, sono lontane da essere il vero beneficio che si può raggiungere con una meditazione appropriata. Nella Bhagavad Gita, che rappresenta l'essenza dell'insegnamento vedico, Krishna, che è Dio, la persona suprema, riassume tutti i processi di yoga e meditazione. I Veda rivelano diversi metodi adatti a differenti tempi e circostanze, ma è decisamente dichiarato con forza, che nell'era attuale, al momento, al presente, nel presente in cui noi viviamo, è molto difficile realizzare delle pratiche che davvero non siamo capaci di mantenere. La cosiddetta meditazione silenziosa è inapplicabile in questi tempi nostri. Ecco, diciamo allora che questa immagine, che è quella classica, che arriva alla mente di molti quando si sente parlare di meditazione, di una persona seduta a gambe incrociate con gli occhi chiusi in un luogo solitario da qualche parte a cercare di concentrarsi su qualcosa che non è ben chiaro cosa sia, un qualcosa qualsiasi, un silenzio, un'assenza o magari un pieno, un oggetto, un suono, una parola, qualcosa. Questa idea di meditazione è molto lontana dalla reale capacità che abbiamo noi persone, esseri umani viventi su questo pianeta Terra di questi tempi, ora al presente, di essere realizzata. Ci sono grandi difficoltà, ci si deve sedere in una posizione rigida, in un luogo sacro, solitario, controllare completamente le richieste del corpo per la gratificazione dei sensi e rinunciare completamente al sesso. Queste sono delle regole precise che sono espresse in una tradizione di cultura e di conoscenza antichissima, che è appunto quella dei Veda. Perché? Perché non funziona altrimenti. Perché è un segno tipicamente dei nostri tempi, quello di volere tutto, di volerlo subito, di volerlo al minor prezzo possibile, con il minor sforzo possibile. Però deve essere anche chiaro che quella specie di tutto che si ottiene in fretta, a poco prezzo, è un tutto che dura poco e che vale poco, cioè non è un tutto. Quando questo tipo di meditazione solitaria, attenta, difficile, era possibile, non c'erano problemi di cibo, non c'erano ostacoli, non c'era l'inquinamento che c'è oggi. E anche a quei tempi comunque occorrevano migliaia di anni per svelare il segreto del sé, cioè il segreto della vera identità dell'individuo, e raggiungere così la soddisfazione e la felicità. La felicità, dicevamo. Sì, perché che cosa, dicevamo all'inizio, dove si vuole andare? A cosa dovrebbe servire? A cosa serve questa meditazione? A raggiungere questa felicità, nient'altro che a questo. Questo è lo scopo unico, il solito, quello di sempre, quello che è in cima e in fondo ad ogni desiderio, ad ogni volontà, ad ogni sforzo: riuscire a capire come fare a essere felici. È proprio dal momento che molti, se non tutti, sarebbero pronti a pagare qualcosa, diciamolo pure, a pagare qualcosa per essere felici. Ecco allora che per molti è nato un affare, un business, che è un'industria fiorente, che è quella di cercare di insegnare, non dico di insegnare, ma cercare di insegnare delle versioni molto diluite di queste pratiche che sono antiche quanto la realtà, quanto l'individuo, quanto la conoscenza, perché sono la conoscenza stessa svelata nel metodo che la rivela. Thank you. pensa che può fare un impegno, può prendere un impegno con se stesso di essere capace di meditare per decine, centinaia di anni. Questo è quanto sarebbe richiesto per il successo di queste pratiche. Non vi meravigliate se diciamo centinaia di anni, ma come centinaia di anni? Chi vive centinaia di anni? È un discorso assurdo. No, non è un discorso assurdo, è un discorso che nasce e parte in altri momenti, in altri tempi, in un altro yuga, in un'altra era. Il tempo in cui viviamo noi ora, l'abbiamo detto diverse volte, è questo Kali Yuga. È un'età che ha caratteristiche precise, non troppo buone purtroppo, quelle di essere l'età della discordia, dell'ipocrisia. E ha anche un suo tempo, che è espresso anche nella durata media, diciamo, della vita degli individui, delle persone, degli uomini su questo pianeta. Durate medie che non erano le stesse in altri tempi, non erano le stesse le condizioni in cui si viveva, non erano le stesse le condizioni in cui venivano espresse le azioni vitali, e quindi l'età anche era un'altra. Ci sono stati momenti su questo pianeta, e quando si parla di momenti si parla del tempo, si parla di un oceano infinito dove i momenti sono piccole onde che sono eterne, che si susseguono continuamente, e quindi si arriva a qualcosa che veramente è senza limite, senza fine, senza inizio, senza fine, endless. Endless. Senza fine.
Uccidono i figli prima che siano nati. Si credono progressisti invece che spietati. Intossicarsi è un mito da generazioni. Fuoco da bere e fumo dentro nei polmoni. E non importa quello che si sta mangiando, quando non è mai chiaro dove si sta andando, quando il cervello è un buco sempre in espansione, per chi non pensa a Dio che come un'illusione, se stai sentendo odor di fumo e fuoco sai non è lontano, ora è il momento di impegnarsi adesso in fiamme la realtà.
Allora diciamo che noi non possiamo garantire che la prossima settimana saremo vivi, questo è un dato di fatto. Come possiamo fare piani a così lunga scadenza? Allora, impegnarci in una pratica che dovrebbe richiedere decine, decine, centinaia di anni per essere realizzata con successo. Le nostre azioni passate, l'atmosfera piena di discordia, il genere di occupazione che svolgiamo, tutte queste ragioni, tutte messe insieme, concorrono a creare le circostanze che fanno praticamente impossibile, o perlomeno estremamente difficile, il successo di queste pratiche nei nostri tempi. E allora direte voi, che ne è di tutte queste pratiche praticate da molta gente che dice di fare meditazione, di meditare? È qualcos'altro, è una specie di ginnastica psicofisica, è magari una specie di induzione autoipnotica, qualcosa come un usarsi magari per 30 minuti al giorno, 40 minuti al giorno, 20 minuti al giorno, cercando di concentrarsi su qualcosa e di trarne un qualche beneficio. questa non è la meditazione, questo è qualcosa di molto anacquato, di molto diluito, che tra l'altro costa molto caro, che molti propongono come meditazione, ma non è questa la meditazione di cui parliamo noi. Noi parliamo di qualcosa di diverso. Noi parliamo della capacità non di impegnare 10 minuti, 20, 30 al giorno in qualcosa che forse può farci un po' bene, ma che poi passerà. L'effetto di questo bene passerà, come passerà l'effetto di ogni bene, di ogni soddisfazione, di ogni felicità. Perché questa è la natura delle cose nel mondo materiale: tutto cambia e si trasforma. Noi parliamo di un metodo che sappia darci una ricchezza inestimabile. Quella di darci la capacità di trasformare in ogni istante nel corso della giornata l'energia. Noi parliamo di un metodo che faccia diventare la persona che lo vive con coscienza una specie di alchimista della conoscenza, che sia capace finalmente di realizzare la famosa conversione del ferro, della materia volgare grossolana, in oro, dove il ferro è energia materiale che si esprime nell'ignoranza e l'oro è l'energia spirituale che è determinata dalla conoscenza. Come fare? C'è un metodo che può tanto? C'è un metodo. Si chiama Bhakti Yoga e si esprime in una forma semplice nel suo momento più importante e centrale. Una forma semplice quanto basta per poter essere accessibile a tutti, per poter essere vissuta da tutti, praticata con successo da tutti. Tutti cantano, canticchiano, a quasi tutti piace la musica. Ecco, è un metodo che si basa sul canto, il cantare. Le scritture, le antiche scritture dell'India, dei Veda, rivelano questa grande facilitazione che è alla portata di tutti, soprattutto in questa età, lo ricordiamo, il Kali Yuga. Questa età di Kali è un oceano di difetti, ma offre un grande vantaggio. In questa era si può ottenere la liberazione semplicemente cantando il santo nome di Dio. Questa è una canzone antica di qualche forse decina, 10-15 anni fa. Si chiama The Times They're Changing. I tempi stanno cambiando. i tempi stanno cambiando. I tempi stanno cambiando per chi sta cambiando il modo con cui vive il suo tempo. Questa è una regola che vale in assoluto e quindi anche al presente. Noi proponiamo il canto di questo mantra, questi nomi di Dio, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E non proponiamo qualcosa di semplicemente insolito. Proponiamo un metodo che chiede solo la disponibilità tua a essere sperimentato, perché sei tu che dovrai immediatamente renderti conto di quanto e come funzioni. E funzionare significa avvicinarti a questa felicità che è lo scopo di tutti i tuoi sforzi. Non c'è altro dietro il tuo lavorare, il tuo qualunque sia la tua professione, il tuo lavoro, il tuo mestiere, il tuo impegno. Perché lo vivi? Tu dici per vivere. Sì, ma per vivere come? Per vivere al meglio possibile. E perché vuoi vivere al meglio possibile? Per essere soddisfatto, per essere felice. Nessuno cerca altro che questo. Ecco, allora cerchiamo di meditare, in questo senso l'accezione giusta, su questa opportunità. Si offre l'opportunità di vivere un metodo che è semplicemente praticabile da tutti. Paragonati a questa forma di meditazione, altri tentativi non sono che una perdita di tempo. La liberazione è spiegata nella Bhagavad Gita come lo stato di perfezione, la perfezione dello yoga. Raggiunge la capacità di avere una mente pura, la perfezione dello yoga, qualcosa di grosso, di difficile, di lontano. La perfezione dello yoga è raggiunta quando si sottrae la mente ad ogni attività materiale. Cosa vuol dire? Quando si ha la capacità di fissare la propria attività, che è gestita dall'intelligenza che ci sta dietro attraverso uno strumento, la mente appunto, su attività che sono pure, che sono semplicemente volte alla realizzazione di quello che è lo scopo massimo, migliore e più prezioso della nostra esistenza, cioè scoprire, riscoprire la nostra vera identità per metterla al servizio con la sua capacità del padrone della realtà che esiste, che piaccia o meno, e che ha un nome: Krishna, Dio, la persona suprema. Con un milione in tasca, tutti i tuoi problemi da 1.000 lire sono risolti facilmente. È così, no? Allora, cerchiamo un metodo che valga tanto, in modo da risolvere tutti i problemi piccoli che costano poco. E tutti i nostri problemi sono problemi piccoli che costano poco, se sono visti nella grandezza della realtà, nella sua enorme, vasta complessità. Cercare di restituire alla dimensione che viviamo una sua collocazione precisa, cercare di dare una misura. Se potessimo, a volte quando siamo piccoli, quando siamo genitori di bambini piccoli, siamo, a seconda dei casi, o misurati o misuriamo. Ci sono molte famiglie, muri da qualche parte, angoli segnati, segni fatti con un coltello messo sulla testa e una matita che è andata a fare una specie di segno di scrabocchio, qualcuno aggiunge una data anche, no? L'idea di vedere quanto si cresce, quanto siamo alti, quanto siamo grandi, quanto siamo vivi in realtà, quanto siamo presenti, veri. Questo è lo sforzo, la tensione unica dell'esistenza, provare a se stessi che siamo vivi, che ci siamo, perché la paura è la paura della condizione opposta, del non esserci, della morte, dell'ignoranza. Della non felicità, in verità. Allora, dicevamo, la paura è poi sempre la paura di non essere felici, la paura di soffrire in qualche modo, e noi dobbiamo vincerla, possiamo vincerla con questo milione in tasca che risolve tutti i nostri problemi da 1000 lire. E quali sono questi problemi di 1000 lire? Sono tanti, li conosciamo, sono quelli che fanno molti dei nostri minuti, delle nostre ore, delle nostre giornate. Come spesso succede, anzi come succede sempre, le migliori cose nella vita non costano niente, sono gratis. Se tutti questi altri metodi che qualcuno propone e vende sono buoni, perché bisogna pagarli? Perché non distribuire liberamente qualcosa che è un beneficio per tutti? Il mantra Hare Krishna è il metodo più facile e migliore per cantare e meditare sui nomi di Dio. È un metodo facile che tutti possono sperimentare. Noi invitiamo tutti a fare questo esperimento. Come si fa a cantare? Si può meditare su questo mantra cantando sottovoce, a voce normale, su una corona che si chiama japa. Questa japa è una specie di rosario, diciamo, qui da noi li chiamano così, una collana fatta di 108 grani che servono a impegnare il senso del tatto, mentre la lingua è impegnata nel dire questo mantra, le orecchie sono impegnate nell'ascoltarlo. Usare il japa facilita la concentrazione, e noi questi japa li abbiamo qui pronti per voi da distribuire. Chiunque vuole uno può venire a chiedercelo, può venire qui a Villa Vrindavana al 108 di Via Scopeti in località San Casciano Val di Pesa, Firenze, oppure telefonarci all'820 161 di Firenze 055, oppure scriverci come vuole, farsi vivo in qualche modo, chiedere informazioni, pretendere il suo japa, perché c'è un japa per tutti ed è pronto qui. E per partire su questo viaggio, che non è un viaggio da fare così su un qualche binario in giro per l'Europa alla ricerca di una nuova città, di un nuovo posto dove passare qualche tempo di vacanza, no, è un viaggio da correre in avanti sui binari che sono quelli di una pratica, di un'esperienza che porta a una stazione importante, anzi importantissima. La stazione si chiama conoscenza.
Hare Ram.
questo canto, il canto del mantra Hare Krishna, ovvero la più grande vibrazione sonora per liberare la mente, ha la capacità di purificare tutti i pensieri che non sono propri, adatti, utili per realizzare questo metodo che porta alla felicità, e fissare invece la mente su Krishna, come si fa a cantare. Bisogna cercare questo japa, questa corona, e farsela passare fra le dita, fra le mani, mentre si canta il nome di Krishna. Non è necessaria la corona, puoi iniziare anche subito a cantare il nome di Dio senza corona, ma questo è il metodo corretto, e c'è sempre una tecnologia applicata ad ogni momento di espressione. Anche qua c'è una tecnologia: scorre con le dita, toccando 108 grani che sono lì per rappresentare ognuno un mantra intero, fatto di 16 parole: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Bisognerebbe anche riuscire a cantare in un modo regolare. Io sono il nostro maestro spirituale, consigliare, ricordare a chi stava per cominciare a vivere l'esperienza del mantra di cercare di fissare una regola in questo. Ricordo personalmente di aver cominciato a cantare questo mantra viaggiando, guidando. Mi trovavo a viaggiare spesso in automobile per quello che stavo facendo, e prima, non so, ascoltavo delle classi, ascoltavo dei nastri, della musica, delle stazioni radio, eh? Se fosse adesso potrei magari ascoltare RKC. Allora, quando del tempo in cui stavo parlando non c'era questa stazione radio, e ascoltavo altre cose. Poi qualcuno mi ha parlato di questo mantra, me ne ha parlato ancora e poi ancora, e io mi sono trovato ad ascoltarlo sempre più spesso, e poi mi sono ritrovato un bel giorno a cantarlo, a dirlo, a sussurrarlo tra di me, guidavo, mi veniva in mente. Poi questo suono che prima era nato nella mente poi si è espresso con le parole, è uscito, si è fatto ascoltabile, udibile, ed ha cominciato ad accompagnarmi con così una costanza crescente. Ed è questo quello che ci dicono molti amici anche che ci ascoltano, che ma che cos'è questo mantra, che potere ha, che forza ha, per quale motivo entra nella mente così e ci rimane in modo così determinato. Il mantra, il nome di Dio, Krishna.
È impossibile valutare quanto nettare le due sillabe Krishna abbiano prodotto. Quando si canta il santo nome Krishna, sembra che danzi nella bocca. Allora desidereremmo possederne molte, moltissime di bocche. Quando questo suono entra nelle orecchie, desidereremmo possederne infinite di orecchie. E quando il santo nome danza nel giardino del cuore, la mente ne rimane affascinata e i sensi giacciono inerti.
Dicevamo allora che si dovrebbe cercare di cantare in modo regolare. Le prime ore della mattina sono considerate le migliori per la meditazione. Non esiste niente che è affidato al caso in questo processo di conoscenza, che è preciso e perfetto come la verità che rappresenta e che realizza, che sa realizzare. Le prime ore del mattino, un periodo della giornata che precede il sorgere del sole, si chiama Brahma Murta ed è indicato per le attività spirituali. È un periodo in cui il traffico nell'etere, nell'aria, sulle strade, negli appartamenti è molto rallentato, quasi inesistente. È il periodo in cui tutti sono ancora a letto, stanno dormendo. Manca magari un'ora, due ore, tre ore, a seconda di quando uno si alza per svegliarsi. Il prima del sorgere del sole, io non so a che ora ti alzi tu, a che ora vai a lavorare, magari quando il sole è già alto, quando è già nato, non è forse la cosa più facile per te immediatamente cambiare orario, alzarti prima che nasca il sole, ma se ti capita di riuscirci, potrai fare veramente questo esperimento, vedere come sia diversa l'attenzione, la concentrazione che riesci a realizzare prima che sorga il sole. Perché con il sole sorge anche la passione, con il sole sorge la motivazione che spinge milioni e milioni, centinaia di milioni di persone ad alzarsi, a muoversi, a vestirsi, a inventare, a creare, a lavorare, a correre, a prendere, a dare, a creare, a distruggere. Questo si chiama la passione, perché è quello che muove l'attività interessata degli individui che cercano la loro soddisfazione, la loro gratificazione, la gratificazione dei sensi. Ecco, la passione è questo. Quando tutto questo traffico riempie l'atmosfera, l'etere, l'aria, più difficile è cercare un momento di pausa tranquilla, di attenzione rilassata, che è appunto quella della meditazione, la concentrazione. Quindi, se possibile, sarebbe buono considerare queste ore del mattino come le migliori. Ma la potenza di questo mantra va al di là dei limiti del tempo e non è che non funziona più dopo il sorgere del sole. Meglio se puoi farlo prima del sorgere, ma bene anche dopo il sorgere, bene anche prima del tramonto, bene anche dopo il tramonto. Questa bontà è assoluta, in verità, perché assoluto è Dio, la persona suprema, ed assoluto è il nome che lo rappresenta, perché il nome di Dio non è diverso da Dio stesso, e questo è il punto centrale che dà a questo mantra l'importanza appunto che ha. c'è ancora qualcosa che si può fare per avere ancora più beneficio. Si potrebbe leggere ogni giorno un capitolo della Bhagavad Gita, qualche verso. La Bhagavad Gita così com'è, che è Sri Chaitanya Mahaprabhu, che è uno degli avatar di Krishna, che noi consideriamo come il fondatore di questo movimento per la coscienza di Krishna, ha ricordato precisamente, con poche parole, come si dovrebbe meditare in modo puro. Si dovrebbero cantare i santi nomi del Signore in un umile stato di mente, considerandoci inferiori a un filo di paglia nella strada, diventando più tolleranti di un albero, privi di ogni senso di falso prestigio e sempre pronti a offrire il nostro rispetto agli altri. In questo stato di mente si possono cantare i santi nomi del Signore costantemente. I migliori saluti da Krishna Chaitanya Das.